Radio Incontri Cortona vi presenta Film alla Radio.
Buonasera, buonasera e benvenuti ad una nuova puntata della serie Film alla Radio. Primo maggio, siete con Marco Pieroni su Radio Incontri in Blu Cortona. Vi ricordo che durante la diretta ci trovate in video sul nostro canale twitch.tv/Radio Incontri Cortona. Raccontato ai giorni nostri, quel mondo diventa un simbolo della lotta contro l'omologazione e del rifiuto di eseguire ordini che non hanno altro scopo se non quello di mantenere lo status quo, qui rappresentato dal Presidente del Consiglio Leone, Luca Zingaretti, e dal ministro degli interni restivo Fabrizio Bentivoglio, che non risparmiano colpi bassi né l'uso della forza per piegare l'estro creativo e l'anelito di libertà di rosa, mina vagante e pericoloso precedente atto a rendere il paese ancora più ingovernabile. Il film di stasera è l'incredibile storia dell'Isola delle Rose. L'Isola delle Rose è stata una realtà che ha dato da riflettere anche cinematograficamente. Vedi il bel documentario Isola delle Rose, la libertà fa paura. E oggi si collega da vicino ai nuovi movimenti ecologisti e indipendentisti, senza per questo tirare la volata ai sovranisti, perché punta ad un'allegra indomita anarchia e rimanda a ciò che è bello della natura degli italiani: la creatività, l'immaginazione, la volontà di stare insieme.
E che cosa può fare per lei, signor Rosa, il Consiglio d'Europa?
Deve salvare la mia isola.
Lei ha comprato un'isola?
No, l'ho fatta.
Questa è l'isola che ha costruito?
Sì.
Uso un po' per gli interni, ma insomma, la macchina l'ho costruita per l'esame da ingegnere.
C'è un motivo in particolare per cui questo veicolo è sprovvisto di targa?
Giorgio, te vivi in un mondo tutto tuo.
Ma il mondo non è tutto tuo, ricordatelo bene, che non l'hai costruito te come la macchina.
Allora forse dovrei...
Fare cosa?
Costruire un mondo tutto mio.
Facciamo un'isola.
Fuori dalle acque territoriali italiane. Devo vivere davvero secondo le nostre regole.
Benvenuti sull'Isola delle Rose!
E c'è questo ragazzo con dei suoi amici. Ha costruito un'isola e si è dichiarato indipendente.
Non ho capito, devi ripetere.
Lettera di richiesta di cittadinanza. Senti il tuo odore di libertà.
Una libertà assoluta vi spaventa.
Oh, non hai speranza.
Bisogna pur correre dei rischi se vuoi cambiare il mondo.
Dio benedica il presidente. Presidente?
No, ma dai, sono degli hippie, sono scenografici.
Il regista Sidney Sibilia, insieme alla imprescindibile co-sceneggiatrice Francesca Manieri e al produttore Matteo Rovere, crea e ricrea a sua volta un mondo che ha dei colori degli home movie degli anni 60 e la leggerezza euforica della rivoluzione studentesca in arrivo, dove Giorgio Rosa è un mix fra Marty McFly e Doc di Ritorno al Futuro, ingenuo ed estraneo al suo tempo, geniale e anche faticone. La colonna sonora è stata composta da Michele Braga, nato a Roma nel 77, musicista autodidatta, si perfeziona con il maestro Alessandro Cusatelli, con il quale studia composizione e orchestrazione. Nel 2000 fonda il progetto Kitchen Tools e pubblica Harmonize, un doppio album di genere elettropop. Dal 2004 al 2006 è in tournée con Piero Pelù, con cui collabora per gli album Soggetti Smarriti, In Faccia, Presente e il singolo Tribù. Gran parte del lavoro musicale di Michele Braga è dedicato al cinema. Nel 2008 collabora con il regista Gabriele Mainetti, firmando le musiche del cortometraggio Basette. Nel 2015 compone ancora insieme al regista Gabriele Mainetti le musiche per la colonna sonora del film supereroistico italiano, lo chiamavano Gig Robot, con protagonisti Claudio Santamaria, Luca Marinelli e Ilenia Pastorelli, distribuito dalla Lucky Red. Strasburgo, inverno 1968. Mentre si reca in ufficio, il presidente del Consiglio d'Europa, Jean-Baptiste Thomas, nota un uomo che da giorni sosta nell'androne del palazzo in attesa di poter esporre il proprio caso al parere dell'organizzazione. Dopo molte insistenze e supportato da documenti firmati dalle Nazioni Unite, Thomas accetta di incontrarlo e ascoltare la sua storia. Bologna. La sera in cui festeggia la sua laurea in ingegneria, il giovane ed eccentrico Giorgio Rosa incontra la sua ex fidanzata Gabriella, laureata in legge. Il suo tentativo di approcciarla e recuperare il loro rapporto si rivela però infruttuoso, soprattutto perché Gabriella lo ritiene immaturo e incapace di conformarsi alla società moderna. Dopo alcuni vani tentativi di adattarsi alla società, Giorgio decide infine di costruire una piattaforma marittima al largo delle coste di Rimini, fuori dalle acque territoriali italiane, per farne il proprio mondo privato. Con l'aiuto del suo vecchio amico e compagno di studi, Enrico Orlandini, Giorgio riesce con mille espedienti a realizzare la sua visione, che ribattezza Isola delle Rose.
Signor Rosa, da Prassi devo chiedere se sa che giorno è oggi e se sa dove si trova.
È il 10 novembre 1968, Strasburgo, Consiglio d'Europa.
Sì. E che cosa può fare per lei, signor Rosa, il Consiglio d'Europa?
Deve salvare la mia isola.
Lei ha comprato un'isola?
No, l'ho fatta.
E di chi l'ha creata? E in quanti giorni l'avrebbe creata quest'isola? La prego, non mi dica in sé, che sarebbe una coincidenza veramente incredibile.
Ah, no, non in 6 giorni, in vari mesi l'ho fatta.
Quindi lei possiede un'isola che ha creato?
Sì, no, creato non l'ho detto. Sono un ingegnere, l'isola l'ho costruita. Poi... magari è il mondo sull'isola.
Si vuoi bien y aller, c'est un pays d'emplace. Il a besoin d'aide, mais c'est pas nous qui pouvons lui donner.
No, 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 ho bisogno dell'aiuto del Consiglio d'Europa. Sono qua
ma
per questo.
Tranquillo, signor Rosa.
Tranquillo, non posso stare, perché arriveranno e distruggeranno tutto.
È questa l'isola che ha costruito?
Oh. Sì, perché, come vi ho detto, sono un ingegnere.
Ciao.
Tutto bene? Ciao. Bello vederti.
Arrivo subito. Sì.
No, è che oggi abbiamo fatto l'esame di Stato. Sono ufficialmente ingegnere.
Congratulazioni.
Grazie. Ragazzi, non si può fare, faccio. Non si può fare. Ma no, vorrebbero che ci baciassimo, perché ho perso un torneo di birra.
Certo.
Non ho neanche perso, in realtà. Sono fissati che il numero, perché non sanno.
Ragazzi, non si può fare. Non si può fare.
Ragazzi, è inutile. No.
È inutile che insistono a dire non si può fare.
Sai, insomma. Ti trovo bene.
Oh, anche io trovo benissimo. Davvero?
Grazie.
Ma vogliamo bere una cosa insieme?
Ma come si fa della partita con quelle 3 righe?
Devo andare, che domani ho lezione.
Ma vai, aspetta, ti accompagno io.
Perché da quando è che hai la macchina?
Ottimo.
Ma in pratica è questo ladro, no, intelligentissimo,
sì.
Che ha tutta un vesto, tutto, ha sempre delle maschere della
Scusa, per noi?
Allora ci fermiamo.
Sì.
Salve. Ah, sì.
Buonasera.
Buonasera.
C'è un motivo in particolare per cui questo veicolo è sprovvisto di targa?
Ah, perché il veicolo non l'ho mica comprato. Il veicolo l'ho costruito.
E questa macchina non ha la targa?
Sinceramente la targa non ci ho proprio pensato.
Allora, visto che vogliamo far tanto di spiritosi, scendiamo dalla macchina, documenti, patente, libretto. Salvatore controlla anche se ha precedenti, va.
Forma. Facciamo un'isola.
Sì, vabbè, ho capito, però a forma di piattaforma.
Ma è un'isola, anch'io all'inizio pensavo di fare un'isola vera, proprio di sabbia. E sono stato dei mesi a cercare di trovare un modo. Ma è una cosa impossibile, Maurizio. Poi ho visto la soluzione. Un'isola d'acciaio. D'acciaio.
D'acciaio.
Ma te lo immagini un'isola tutta nostra, dove fare quel cazzo che ci pare? Dovevo vivere davvero secondo le nostre regole.
Quindi io non dovrei più venire al cantiere con mio padre?
Cosa cantiere? Certo.
Perché io lo odio il cantiere. Cioè, mi capisci, Giorgio? Cioè, c'è questa puzza che mi sta nel naso tutto il giorno. La puzza del grasso delle barche, della benzina, dei calabresi. No, dimmi una roba, ma cioè, ce lo possiamo mettere un bar? Un bar dove beviamo il cazzo che ci fa?
Sì, sì. Ora, non ne farei proprio il centro della cosa, diciamo. Però, sì.
E dove la vuoi fare, quest'isola?
Oh, questo è il bello. Fuori dalle acque territoriali italiane, dove nessuno ci può rompere i marroni.
E dov'è, lontano?
Dove vogliamo? Basta che sia a 6 miglia dalla costa. Io pensavo di farla qua, di fronte a Rimini.
Ottimo. E da dove cominciamo?
L'incredibile storia dell'Isola delle Rose è tratto da una storia vera che ha dell'incredibile veramente. Il regista Sidney Sibilia la racconta come una favola, sempre in pericolo di trasformarsi in un incubo, facendola rientrare anche nel clima di un'epoca di ribellione giovanile e grandi speranze, il 68. Dopo aver raccolto in naufrago Pietro Bernardini, facendone il primo abitante dell'isola, i due si accordano con l'apolide di origine tedesca Neumann, esperto organizzatore di eventi, e con la giovane barista Franca, che trasformano l'isola in una rinomata meta turistica per i frequentatori estivi della Riviera Romagnola. Il successo dell'isola attira anche l'attenzione di Gabriella, che vi si reca per comunicare a Giorgio di essere ormai in procinto di sposarsi. Tuttavia, nonostante i voli pindarici del suo ex fidanzato, lei non può fargli presente che quella che ha creato non è altro che un'eccentrica discoteca in mezzo al mare.
E fini mondo per capello biondo che stava sul gilet.
La leggenda narra che nel 1943 Neumann venne arruolato con la forza e mandato a Rimini a difendere la linea gotica. Appena vide la spiaggia, però, capì che cosa voleva fare nella vita. E senza pensarci troppo, una notte abbandona il suo accampamento e va in comune a chiedere la concessione per un lido. Nasce così il mito di Wolfgang Rudi Neumann, il più grande organizzatore della Riviera Romagnola.
E lui, dopo averlo analizzato, ha rilasciato un certificato in cui
Rudi, insieme,
alla fine della guerra, però, il reato di diserzione fu confermato e con esso la revoca della cittadinanza tedesca.
Dimmi, Peppe, Rudi te l'ha mai detto che mestiere faceva mio padre?
No, Peppe, non me l'hai mai detto.
Un allevatore di bufale. Sai di che puzza una bufala?
Di mucca?
Di merda. Prima sono stato in bagno, mi sono quasi commosso, ho rivissuto tutta la mia infanzia. Quante volte ti ho detto che ogni 20 minuti devi andare a togliere la merdine subero dal pavimento, dalle pareti, dalla lavandina, coppa o bordo cesso.
Ma perché devo farlo io?
Scusa, tutte ste persone che cagano qua, chi ce le porta?
E quello che faccio, porto persone nei locali, per quello che ne pago.
No, io ti pago perché sono un benefattore. Poi scusa, se non ti sta bene, perché non ti apri un lido tutto tuo?
Sai perché? Non danno le concessioni se non sei un cittadino italiano.
Ah, e allora apritelo in Germania, sei tedesco.
Perché non sono neanche cittadino tedesco.
E allora voglio... Vai, va!
Ma hai visto che stanno costruendo un'isola a largo di Rimini?
Stanno costruendo un'isola?
Sì, ma è un pazzo di Bologna, è una cosa assurda.
Cosa ci vogliono fare? Cosa ci si fa con un'isola?
Ma fuori dalle acque territoriali, puoi fare quello che ti pare, non lo so, guarda.
Te lo dico io, faremo della gran baracca.
Qui io però conto solo 3 cose. Un'isola semideserta, dell'acqua quasi dolce, un naufrago seminudo. Povero come mondo libero.
No, allora, aspetta un attimo, perché se facciamo così anch'io conto solo 3 cose. Un disertore tedesco, un organizzatore che non conosce nessuno, e il terzo non mi viene neanche. Però Giorgio, questo arriva, critica, fa, non si fa così. Cioè, nel senso che noi non dobbiamo accoglierli proprio tutti.
Ma invece è proprio quelli come lui che dobbiamo accogliere. Naufraghi, disertori, e qui davvero non interessa a nessuno. Chi sei, da dove vieni.
Adesso parla così, in realtà ha fatto tutto per una ragazza.
Non è vero?
Beh, sì che è vero, dai.
Questo posto, ce l'ha un nome?
Con Rudi Neumann cambiò tutto. Il successo fu incredibile e immediato. La voce di uno Stato libero e indipendente cominciò a spargersi a macchia d'olio. Prima in tutta la Riviera Romagnola, poi in tutta Italia. E alla fine venivano da tutta Europa per vedere quello che ai loro occhi era una specie di miracolo. E poi ci fu il fattore tempismo. Quello fu un anno che sarebbe stato impresso nella storia del secolo e che tutti ricordano per le ultime due cifre di quella data, il 6 e l'8. Noi del maggio francese non sapevamo quasi nulla, se non che loro scendevano in piazza e incendiavano Parigi per un mondo migliore. Noi quel mondo migliore l'avevamo direttamente costruito.
Oggi, 1 maggio 1968, 500 metri fuori dalle acque territoriali, indipendenti da chiunque, si fa la storia. Qui siete davvero liberi!
L'Isola delle Rose fu dichiarata indipendente appunto il 1 maggio 1968. Non a caso questa sera è a Filmare la Radio insieme a Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu Cortona con la regia di Carlo Lancia. Desideroso di fare del suo mondo qualcosa molto più di reale e riconosciuto, Giorgio matura quindi con i suoi amici un'idea folle: portare il proprio caso davanti alle Nazioni Unite nella speranza di venire riconosciuti come Stato indipendente. Del resto l'Isola delle Rose si era già dotata di una lingua ufficiale, l'esperanto, un governo, una moneta e una missione postale. Mancava solo un riconoscimento ufficiale. La mossa, oltre a trovare incredibilmente l'opinione favorevole dell'ONU, suscita la risposta ostile del governo italiano guidato da Giovanni Leone, che incarica il suo ministro dell'interno, l'arrogante fanatico Franco Restivo, di risolvere la questione. Restivo tenta dapprima di corrompere Giorgio, promettendogli due concessioni balneari in cambio della rinuncia al suo progetto. E quando questi rifiuta, ordina il licenziamento di suo padre Ulisse dalla fabbrica in cui lavora. Nonostante le minacce, le intimidazioni e perfino il voltafaccia dei suoi amici, che si lasciano comprare con poco dal governo, Giorgio non demorde e, dietro consiglio di Gabriella, esperta di diritto internazionale, decide di portare il suo caso a Strasburgo. Diamo ora il microfono a Francesca Pellegrini, blogger esperta di cinema. Scrive per My Movies, Feltrinelli e Vanity Fair ed ha un suo blog. Vai Francesca!
L'Isola delle Rose è stato un sogno. Un sogno durato 55 giorni. Ma com'è stata ricostruita la micronazione galleggiante del film? Buonasera a tutti, ciao Marco! Ci sono voluti un anno e mezzo e un incredibile sforzo di lavoro idraulico e di carpenteria per realizzare la piattaforma galleggiante del film. Girare in mare aperto era pressoché impossibile, anche perché, pur affittando una piattaforma petrolifera e adattandola alla visione dell'ingegner Rosa, il mare aperto non era un luogo sicuro né per gli attori né tantomeno per la troupe. Quindi si è pensato anche a crearla digitalmente, ma sarebbe stato un po' troppo finto e un po' così giocattoloso. Ed ecco che regista e troupe hanno pensato di ricostruire la piattaforma su scala a Malta, in una gigantesca Infinity Pool. Secondo Elio Germano, la scena più impegnativa è stata quella di girare la tempesta sulla piattaforma. È stata proprio ricreata una vera tempesta con galloni di acqua, vento, e Germano ha rischiato seriamente di prendersi una polmonite. E vi dirò una cosa, Marco, benché non esista più l'Isola delle Rose, in realtà non è del tutto scomparsa. Non tutti sanno, infatti, che ancora oggi è possibile ammirare i suoi resti attraverso le immersioni subacquee al largo di Rimini.
La Repubblica Esperantista dell'Isola delle Rose, in esperanto Esperanta Respubliko della Insulo della Rosoi, nota semplicemente come Isola delle Rose o Insulo della Rosoi, è stata una micronazione ideata dall'ingegnere bolognese Giorgio Rosa nel 1958 e terminata nel 69, situata in una piattaforma artificiale di 400 metri quadri nel mar Adriatico a 11.612 metri al largo della costa di Rimini e Bellaria Egea Marina e 500 metri al di fuori delle acque territoriali italiane. Sebbene il 1 maggio 1968 si autoproclamasse Stato indipendente e fosse dotata di una lingua ufficiale in Esperanto, come dicevamo prima, un governo, una moneta e una missione postale, non fu mai formalmente riconosciuta da alcun paese del mondo come nazione indipendente. L'esperienza della micronazione terminò il 26 giugno 1968 con l'occupazione da parte delle forze di polizia italiane e il blocco navale, con la definitiva demolizione nel febbraio seguente. L'episodio venne lentamente dimenticato, considerato per decenni solo come un tentativo di urbanizzazione del mare per ottenere vantaggi di natura commerciale. Solo a partire dal primo decennio del 2000 esso è stato oggetto di ricerche e riscoperte documentarie imperniate invece sull'aspetto utopico della sua genesis. Ascoltiamo ora un approfondimento sulla vicenda di Maria Vittoria Pierleoni, storyteller appassionata di cinema, fotografia. Maria Vittoria, a te!
Buonasera a tutti Marco e tutti i fedelissimi ascoltatori di Film alla Radio. Se l'Isola delle Rose è stata un sogno durato 55 giorni, come ci ha spiegato già Francesca, è altrettanto vero che al riguardo sono state prese delle licenze poetiche dagli ideatori. Infatti la commedia targata Netflix ridefinisce alcune caratteristiche della realtà rispetto al film. Nel film di Sidney Sibilia, l'ingegner Rosa, cioè Elio Germano, è un giovane fresco di conseguimento del titolo professionale che corteggia tra timidezza e goffaggini la sua bella, cioè Matilde De Angelis. Gli autori del film la trasformano in una sorta di novella Beatrice che ispira la svolta idealistica e romantica del progetto, cioè fare dell'isola uno stato indipendente. Nella realtà, Giorgio Rosa, che si laureò in ingegneria nel 1950, e Gabriella Clerici erano già sposati quando iniziò la progettazione e la costruzione dell'isola. Il matrimonio era avvenuto nel 1960 e già dopo pochi mesi venne costituita dai due coniugi la SPIC, Società per Iniezione Cemento, attraverso la quale si darà avvio al progetto di impiantare una piattaforma in mare. Nel 1961 nasce il primo figlio della coppia, Lorenzo, che nel film non compare. Compaiono invece i genitori dell'ingegner Rosa, che in realtà all'epoca erano già deceduti. Un'invenzione sono anche le feste. In realtà sulla piattaforma, nei 55 giorni di esistenza del proclamato Stato indipendente, non furono in molti a salire e soprattutto ad abitarci. Lo stesso Giorgio Rosa vi si recava di rado. Vi si stabilirono invece il custode Pietro Bernardini, l'uomo di fiducia dell'ingegnere, e una giovane coppia di riminesi, Franca Serra e il marito Luciano Ciavatta, incaricati di allestire il bar, i negozi e l'ufficio postale. A presto!
Sidney Sibilia ha un'idea di commedia molto più grande e ampia rispetto a quelle cui siamo stati abituati dal cinema italiano. In più è un consumatore avido di Wikipedia e in quei suoi primi giri notturni scopre la storia di Giorgio Rosa e di quando fondò un suo stato. È un fatto poco noto e poco raccontato della nostra storia, che già mentre era al lavoro su Smetto quando voglio, comincia a solidificare la sua curiosità e in poco diventa il suo progetto successivo. La storia sembra fatta apposta per lui, per la sua idea di cinema. C'è una personalità eccezionale per via della conoscenza che ha e che non riesce ad applicare concretamente. C'è un'impresa da compiere e ci sono esiti di commedie imprevisti ed esilaranti. In più c'è anche un villain di tutto rispetto, davvero cinema americano, lo Stato italiano degli anni 60, il secondo governo Leone, piena Democrazia Cristiana. Il presidente Tomà decide di portare avanti la pratica, aiutando Giorgio a portare il caso di fronte al Consiglio, e nonostante le pressioni del governo italiano accetta di esaminare il caso. A quel punto, temendo che il Consiglio possa effettivamente dare ragione a Giorgio, l'estivo convince Leone, ormai quasi dimissionario, a firmare una vera e propria dichiarazione di guerra contro l'Isola delle Rose, inviando da Venezia l'incrociatore Andrea Doria a bombardare la piattaforma. Informato del fatto lo stesso restivo, Giorgio rientra in tutta fretta sull'isola, dove lo raggiungono anche i suoi amici, che scelgono di rinunciare alle elemosine del governo per appoggiarlo in quest'ultima vana resistenza. La loro presenza obbliga il comandante della nave a rinunciare ai suoi propositi di cannoneggiare l'isola, che viene invece minata e fatta saltare in aria dopo aver inviato gli incursori della marina a recuperare i sei governatori, proprio mentre a Roma si tiene il passaggio di consegne tra Leone e Romor.
Cielo grigio su, cielo grigio su, foglie gialle giù, foglie gialle giù, cerco un po' di blu, dove il blu non c'è, dove il blu non c'è, mi sogno California, California, e un giorno io verrò.
Deve cessare ogni attività sull'isola immediatamente.
Quale attività?
Dai nostri rapporti risulta che abbiate un bar gestito da una minorenne e che si pratichi il gioco delle carte.
E allora? Perché i signori non stanno qua giocando a carte in un bar? Perché noi non lo possiamo fare?
È molto diverso da quello che accade qui davanti all'occhio vigile dell'autorità.
Ah, ditelo subito che è una questione di occhio vigile.
Giorgio, senti, quello che cerca di dire il maggiore è che noi apprezziamo molto il tuo esperimento sociologico, però come tutti gli esperimenti adesso basta.
Ma basta cosa?
Lo sai che a fine mese c'è il rinnovo delle concessioni per i bagni? E qua il maggiore ha potere di firma. Ma vedi questa valigetta? Dentro ci stanno le carte che fanno in modo che tu ti sia seduto qui che non c'hai un cazzo e ti alzi con due bagni che ti scegli tu. E stiamo parlando che ti sei sistemata per le prossime tre generazioni. Scusa, poi l'hai detto tu stesso. Fate le stesse cose. Il bar, le carte, le fai qua invece che in mezzo al mare.
Che differenza c'è?
Nessuna, appunto, tranne la licenza che ti diamo noi. E tu mi dirai, io là non pago un cazzo di tasse, perché secondo te qua le paga qualcuno le tasse? E dai, Giorgio.
Pronto?
Quando ero ragazzo avevo una sola grande passione, la bicicletta. Riuscivo benissimo a conciliare
l'attività politica con qualche discreto piazzamento in competizioni locali di tutto rispetto. Ma all'improvviso dovetti smettere.
Nel 1947 lasciai per sempre la bici, perché tutti
i giorni che Dio mandava in terra, io e altri 551 fessi dovevamo scrivere una serie di frasette numerate che avrebbero costituito le fondamenta di questa repubblica che stava per nascere. Bisogna pensare a tutto, sai?
Calcolare tutte le variabili. Basta sbagliarne una che crolla tutto. E la libertà per la quale noi abbiamo tanto combattuto svanisce.
Io ti disturbavo per una firma rapidissima.
Ma che è uno scherzo? No, ragazzi, scusate, ma la burletta di fine mandato l'ho inventata io. E ti dico pure quando. 4 anni fa, dimissioni di Aldo, gli abbiamo fatto pervenire una dichiarazione di guerra dell'Albania. Ha fatto una faccia. Oh, vabbè, le risate. Giulio lacrimava. E chi vogliamo bombardare questa volta?
L'isola delle Rose, Giovanni, la dobbiamo distruggere.
E come la vogliamo bombardare? Con dei missili terrari?
Ho armato l'Andrea Doria. Mi serve solo la tua firma per poter attaccare.
Hai fatto partire un incrociatore da Venezia? Ne fra, ma si scemi.
Giovanni, mi hai detto tu di risolvere il problema costi quel che costi.
Eh no, scusa, no, io ti ho detto di risolvere un problema, non di bombardare. E poi, sinceramente, lo sai qual è la cosa più bella di un governo dimissionario? È che non sono più problemi nostri. E poi è un'isola, è una cosa estiva. Se vogliono riaprire a giugno, sarà un problema di chi ci sarà a giugno, ma che ce ne fotte a nulla.
Giorgio Rosa si è rivolto al Consiglio d'Europa, che ha deciso di approfondire il suo caso. Lo sai che significa? Che se gli danno ragione, quello diventa uno Stato a tutti gli effetti, a due passi dai comunisti.
E io che dovrei fare? Firmare un atto di guerra?
Giovanni, noi siamo gli ultimi a poter fare qualcosa. Fidati.
Turn
cities exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction.
Mandate gli incursori.
Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't. Yeah, my blood's so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration. When human respect is disintegrating, this whole crazy world is just too frustrating. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Of all the hate there is in Red China, then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace and tell me.
Alcune informazioni riguardanti i protagonisti sono state romanzate e modificate per questioni cinematografiche, come ovvio, come età, il matrimonio e dati di alcune vicende. In un'intervista del giornale, l'architetto Massimo Franchini, che in quel periodo era il mozzo su una motonave che accompagnava i turisti a vedere l'Isola delle Rose, ha dichiarato che il film ricostruisce l'atmosfera di quei tempi, marcando però lo stereotipo del romagnolo, mentre la storia ai fasulli è romanzata. Non c'era mai tanta gente sopra, non c'era musica e nemmeno un bar. Non ci sono prove sul viaggio di Giorgio Rosa a Strasburgo per presentare ricorso al Consiglio d'Europa, mentre quando le forze dell'ordine occuparono l'isola non fu sparato alcun colpo di cannone, come invece si vede nel film. I titoli di coda rivelano come il Consiglio d'Europa avesse infine rifiutato di pronunciarsi sulla questione, giudicandola un contenzioso ristretto a due entità sovrane, riconoscendo in questo modo le pretese di indipendenza dell'Isola delle Rose, seppure implicitamente. Per evitare casi simili, in futuro l'ONU spostò il confine delle acque territoriali da 6 a 12 miglia dalla costa. Infine, venne mostrato sempre nei titoli di coda un fotogramma delle nozze di Giorgio e Gabriella e si ricorda come i due siano rimasti assieme per tutta la vita.
Senti, poi dopo quella storia del televisore di tuo padre, mi dispiace, non ti ho mai chiesto scusa.
Ma sì, chi se ne frega. L'importante è cambiare il mondo, no?
nemmeno provarci.
Io credo a quello che vedo, e vedo scuro intorno a me. Il bianco è bianco, il nero è nero, nessuno mi imbroglia più. Io credo a quello che vedo, e vedo il pianto negli occhi miei. Nemmeno una voce, nemmeno una luce, il sole.
È strana la legge dei numeri. Oggi sono esattamente 55 anni dalla dichiarazione di indipendenza dell'isola, che ebbe vita breve, venne demolita dopo 55 giorni. Anche questa sera ce l'abbiamo fatta. Ci siamo ascoltati e immaginato un altro film. Dopo la sigla vi faccio ascoltare un'intervista all'ingegner Rosa, ormai anziano, fatta dal TGR di Emilia Romagna. Ringrazio tutti quelli che sono fermati con me ad ascoltare e immaginare il film. Ringrazio Carlo, che mi segue sempre alla regia, Silvia in redazione, e stasera ringrazio anche la mia amica, nostra amica Maddalena, che mi ha di fatto consegnato il film. Ringrazio comunque e sempre Francesca Pellegrini, critica cinematografica, e Maria Vittoria Pierreoni, storyteller, per il loro importante contributo. Io vi saluto, vi ricordo che il podcast lo trovate su radioincontri.org, ma anche su Google Podcast, Spotify, Apple Podcast e Amazon Music, cercando Film alla Radio. Vi do appuntamento alla prossima puntata, sempre di lunedì, e di replica il venerdì, sempre alle 21. Ciao!
Nel 1968 il mondo era in rivolta. L'ingegner Giorgio Rosa, bolognese, che veniva dalla Repubblica di Salò, nulla aveva in comune con quelle proteste, se non un animo ribelle e un sogno, uno Stato indipendente su una palafitta di 400 metri quadri, a 6 miglia al largo di Rimini. Il sogno fu realtà per pochi mesi, breve la vita di questa piccola nazione, fondata il 1 maggio 1968 e cancellata il 25 giugno dello stesso anno dalle mine del governo italiano. Si chiamava l'Isola delle Rose.
Perché le rose in mezzo al mare sono un pochino strane, e quindi, ma tutto era strano.
Anni di distanza, se mi hai chiesto perché fu distrutta?
Sì, perché prima di tutto io sono stato un ingenuo, perché se mi associavo alla mafia, invece feci tutto da solo, e naturalmente quando il governo italiano si mise all'intenzione di distruggermi, mi ha distrutto con grande facilità.
Nel progetto dell'ingegnere l'isola, quattro piani con albergo, avrebbe dovuto essere un'oasi di divertimento. Per questo si favoleggiava di donne e locali proibiti. Nulla di tutto questo, ricorda l'ingegnere nell'intervista, contenuta nel libro DVD firmato Persiani Editore. Lo staterello ufficializzò come propria lingua l'esperanto, stampò francobolli, furono nominati sei ministri. A Rimini si organizzò anche una fiaccolata per difendere la sovranità dell'isola.
piacerebbe riprovare oggi?
No, oggi poi ormai, io come le dicevo sono del 25.
Radio Incontri Cortona vi ha presentato Film alla Radio.